sul secondo. Io vi porto in primo luogo i saluti di Daniela Brunelli, che per impegni con l'università non può essere qui, si scusa molto, e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziarla dell'ospitalità che ci dà sempre così gentilmente e con così tanto entusiasmo per tante delle nostre iniziative che condividiamo con la società letteraria ancora dal 150° nel 2011 e poi per tutti questi anni che sembravano così lunghi ma sono già finiti del centenario della Grande Guerra. Quindi la ringrazio e rinnovo i suoi saluti a tutti voi. E sono molto felice di avere qui oggi con noi Mario Snenghi. Voi sapete quanto abbiamo dedicato come istituto di attenzione al centenario della Grande Guerra. Delle sei lezioni, chiamiamole così, lectio magistralis, in cui abbiamo invitato una serie di importantissimi storici della scena nazionale a introdurre un tema, quattro sono state dedicate in un modo o nell'altro alla Grande Guerra di queste sei, e questo è già un dato numerico interessante. Nel 13 avevamo avuto Emilio Gentile, che aveva tracciato questo affresco poderoso dell'Europa alla vigilia della Grande Guerra. Nel 14 il professor Rusconi ci aveva parlato dello scatenamento del conflitto e delle responsabilità tedesche. Il 15 era stato dedicato alla Resistenza, il 16 ai 70 anni della Repubblica, ma già nel 17 avevamo voluto aprire, e non avrebbe potuto essere altrimenti, con Mario Snenghi, che ci aveva parlato del centenario di Caporetto. E oltre a queste aperture di anni, dei nostri anni di conferenze, di convegni e di incontri pubblici, poi ci sono stati tutta un'altra serie di incontri dedicati al centenario. Ecco, era veramente difficile esimersi dall'avere ancora una volta, per la chiusura di tutti questi eventi, Mario Snenghi, anche perché lui, molto simpaticamente, con molto spirito, alla fine del suo intervento nell'autunno del 17, si era appunto amichevolmente invitato dicendo che se avevamo piacere sarebbe venuto anche a chiudere il discorso su Caporetto con un discorso su Vittorio Veneto. Ed è appunto questo il titolo che abbiamo voluto dare all'incontro, titolo al quale nella confusione dei comandi, nei passaggi fra trincee, comandi di tappa, battaglioni, di storici, ha perso un punto di domanda, perché il titolo doveva essere dalla sindrome di Caporetto a una sindrome di Vittorio Veneto, punto di domanda, quindi questa è la prima specifica da fare, e è un incontro che ha anche come corrispettivi, non è la presentazione del volume come è stato scritto oggi sul giornale, ma sicuramente echeggia anche quel volume, ha come corrispettivi di questo passaggio di un anno decisivo, quale quello che va dall'ottobre del 17 al novembre del 18, ha come corrispettivi due volumi che Mario Snenghi, insieme a Paolo Pozzato, ha dedicato appunto ai vincitori di Caporetto e ai vinti di Vittorio Veneto, invertendo quella che è la prassi abituale di parlare solamente dei vinti di Caporetto, cioè noi, e dei vincitori di Vittorio Veneto, sempre noi. Quindi ci sono sullo sfondo questi due volumi, uno dei quali è appena uscito per i tipi del Mulino. Non si poteva non avere Mario Snenghi oggi perché, come sapete, è oltre ad essere uno degli storici più interessanti e affascinanti del panorama della contemporaneistica italiana, è uno storico che ha dedicato alla Grande Guerra pagine memorabili. Io, nella mia precoce quanto morbosa frequentazione con la storia, ricordo ancora in lontanissimi anni la piacevolissima sorpresa e l'emozione nel leggere le pagine di quella che all'epoca credo fosse o la seconda o la terza edizione del Mito della Grande Guerra, che è un libro, e questo ci sono pochi storici a poterlo vantare, che è entrato nella categoria dell'eternità, perché mi pare sia giunto all'ottava ristampa. Ecco, otto ristampe di un volume, sapete, non sono una cosa molto frequente in ambito della saggistica, e è avviato a essere un classico imperituro, perché non si può parlare di italiani, di intellettuali italiani nella Grande Guerra senza fare riferimento a quel volume. Ma poi gli scritti, insieme a Giorgio Rochat, di ambito più tecnico, più specificamente storico, riferito alla Grande Guerra, un libro bellissimo come Le guerre degli italiani, che ha così anche come contraltare riferito anche a quella piazza che si fa tricolore nelle giornate del maggio del 15, l'altro grande libro che è Gli italiani in piazza. E poi non si possono ricordare anche altri testi come Il calidoscopio italiano, cioè la storia d'Italia, uscito per la Terza qualche anno fa, e Ritorni di fiamma, che è un altro libro bellissimo uscito per Feltrinelli, che forse non ha avuto il rilievo di pubblicità che meritava, anche quello l'abbiamo presentato in istituto in un bellissimo pomeriggio. Dunque, difficile fare a meno di Mario Snenghi per ragionare su queste cose, e difficile ancora di più perché io mi sono reso conto e ci ho ragionato anche sul fatto che molti di questi grandi storici che abbiamo inventato, diciamo, hanno superato i 20 anni di età. Quante volte non è detto, comunque possono essere dei multipli di 20, ma li hanno superati. Purtroppo è una constatazione del fatto che la capacità di avere uno sguardo complessivo, frutto del deposito di una serie di informazioni, di ragionamenti, di dati, di fonti, che si è in grado di elaborare, di convogliare appunto in uno sguardo ad alta quota sugli eventi, è una cosa che nella storiografia recente si trova sempre di meno. E dunque è un dato naturale quello di avere spesso fra i nostri ospiti, forzatamente, storici appunto che i 20 anni li hanno compiuti non solo una volta, perché in effetti sono delle risorse straordinarie da questo punto di vista, e che mi dispiace dirlo, perché sarebbe bello anche che ci fossero delle, come dire, dei deuteragonisti, non hanno una concorrenza allo stato delle cose nell'ambito della storiografia italiana. E ecco, chiudo con una sensazione personale, prima di dare la parola al professor Snenghi per questa sua lezione di oggi, che è appunto, che risale a queste mie antiche frequentazioni dei suoi scritti, al fatto di averlo poi trovato nel corso dei miei studi come temutissimo professore di storia contemporanea. Diciamo che i suoi esami erano una pietraia carsica battuta dal fuoco di munite postazioni di mitragliatrici, alternativamente ungheresi e austriache. Ecco, però questo accresceva il piacere poi di uscirne magari con un bel voto, e poi ecco, aver avuto il piacere di così, ricordo qua 10 anni fa, proprio qui, esattamente 10 anni, la presentazione della mia biografia di Cesare Battisti con lui al mio fianco, ecco, di aver poi potuto progredire in questo rapporto da una conoscenza così solo per iscritto, fino appunto a una conoscenza sulle pietraie carsiche di Ca' Foscari, fino a poi a così onorarmi della sua amicizia, a darci anche del tu. Ecco, ci ragionavo oggi andando a prenderlo in stazione, insomma, ho fatto mente locale su quanto la frequentazione di certi personaggi alla fine però generi anche un po' una suefazione, quindi ma vieni Snenghi, chiamami Snenghi, hai fatto fare la prefazione di Snenghi, cosa dici Snenghi? Ah, ho visto i Snenghi. Bisognerebbe anche ogni tanto fermarsi e ragionare su chi si ha l'onore di frequentare, su che cosa rappresenta, sul livello di questo storico e sul piacere che ha ogni volta averlo qua fra di noi, con una generosità che devo dire proporzionata al livello di studioso che è lui, è veramente ulteriormente accresciuto, ulteriormente apprezzabile, perché è stato nostro ospite moltissime volte, ha guidato il convegno che abbiamo fatto per il 66, ci ha regalato una bellissima pagina introduttiva, ha sempre una generosità, una disponibilità che molti che valgono, non dico un millesimo ma un milionesimo di lui, non hanno, preferendo certi sussieghi accademici o antipatie che pensano così siano nelle quali si risolva la loro esistenza. Per cui tutto questo sproloquio per dire veramente grazie di chiudere con questo tuo intervento, questo lungo e appassionato centenario che abbiamo vissuto, e grazie così per il regalo che ci fai sempre venendo qui a Verona da noi. Grazie.
Grazie.
Sicuro?
Sì.
Beh, insomma, è sempre molto corroborante venire a Verona ed essere presentato da Biguzzi. Ci vorrebbe un Biguzzi in ogni luogo. Qualcuno c'è, ma non quanti sono i luoghi in cui mi capita di andare a parlare della Grande Guerra. Dice, ma adesso è finita? No, perché ci vuole un niente e cominciano a chiederti dalla guerra al dopoguerra. È logico. è logico, e quindi diciamo che sto cominciando ad angolare le cose. Però prima di affondare per davvero nel dopoguerra, che poi ci porta anche verso il fascismo, anche se secondo me non automaticamente, per cui quel quadriennio lì conflittuale, aperto, problematico, va sviscerato senza razionalizzare si fa per dire, la via d'uscita nel governo Mussolini. Forse c'è più da scoprire su questo quadriennio di anniversario che sta per cominciare che non sul quadriennio che sta finendo, anche se sono tematiche pure quelle, le origini del fascismo, praticate da un bel po'. Però non siamo usciti davvero, non solo per ragioni banalmente cronologiche, ma proprio per ragioni concettuali, di appropriato approccio all'ultimo anno di guerra, all'anno 1918, nell'anno 2018. Un centenario ha sempre due poli. Non è che così semplicemente si possa dire è il centenario del 1918, traguardato dal 2018, con tutto quello che ci sta in mezzo, con tutto quello che ci sta in mezzo, quante cose ci stanno in mezzo. Ormai bisogna dire l'oggetto. Io mi batto, cerco che l'oggetto sia il 14-18. Il recupero di quello che è veramente avvenuto. Però non è che ignori che sopra ci sta il racconto, ed è un racconto secolare. E il racconto della guerra, i racconti generazionali, sociali, alla fine individuali, ognuno ha il suo, c'era una volta. Beh, anche questo ormai è diventato un grande oggetto. Comunque, allora, Biguzzi ha già chiarito che non è una presentazione dell'ultimo libro mio, assieme alla storia militare Paolo Pozzato, I Vinti di Vittorio Veneto, anche se è ovvio il riferimento tematico a questo, come a quello che, complementare, immediatamente lo ha preceduto, questo maggio, che abbiamo chiamato con la Marsiglio, che è l'editore di quello, Oltre Caporetto, originariamente con Cesare De Michelis, con cui avevamo fatto a tempo a parlarne subito prima che mancasse, sembrava che potesse essere tanti anni dopo una nuova edizione dei miei antichissimi Vinti di Caporetto. No, è uno dei miei pochi libri che non ha mai avuto una ristampa, mai. Io l'avrei fatta ben volentieri nel 68, 69, nel 70, subito dopo, ma De Michelis preferiva fare nuovi libri piuttosto che ristampe dei precedenti. E poi no, e poi bisognava rifare tutto. È passato un sacco di tempo perché lo rifacessi. Questi due libri qui sono complementari. In tutti e due i casi ho Paolo Pozzato al mio fianco, come nell'anno 2000 avevo avuto Giorgio Rossà, il grande storico militare, nel libro di sintesi La Grande Guerra 1914-1918. Rossà ha dei problemi di salute, non è stato possibile ricostituire quella coppia, come certo ci sarebbe piaciuto. Si è ritirato nella terra dei Valdesi, a Torre Pellice, lo andrò tra qualche giorno a trovare. E però quella formula di affiancare a me storico politico, storico culturale, uno storico militare, mi sembrava felice. Perché questo mio crescente richiamo dalla fine ormai del secolo scorso ai fatti, alla maestà dei fatti davanti a tutti questi soggettivismi e prevalere e prevaricazione delle interpretazioni soggettive. Io non avrei mai creduto all'inizio della mia milizia di diventare un rivendicatore dell'oggetto. Io partivo da una tesi in letteratura, dunque partivo decisamente dai soggetti. Poi però passano gli anni, siamo precipitati nel relativismo, per cui tutto è lecito, anche con la strumentazione modernissima attuale, e ciascuno diventa fabbro delle sue fortune, anche storiografiche. Allora, è così che è nato il mio bisogno di affiancare a me il massimo di fattualità, cioè lo storico militare, trattandosi naturalmente di raccontare una guerra. Perché io non potevo muovermi con la sua sicurezza sul piano dei fatti militari, dei numeri, delle quantità, delle circostanze, alla fin fine, certo, anche delle scelte soggettive dei singoli generali, perché alla fin fine è chiaro, tutto richiama sempre al soggetto, anche al soggetto del più giovane sottotenente, come no, ma certo. Cioè, però erano 6 milioni di mobilitati soltanto in Italia. Dunque, non può bastare il criterio del rispetto per la sovranità dell'io a capire un fenomeno così complessivo. Devi affrontarlo su più piani. Allora, siccome capita che ci troviamo alla fine dell'anniversario, io ho pensato, questo titolo l'ho proposto, è stato accolto e naturalmente intendo renderlo sempre più chiaro nel corso di quest'ora circa che passeremo insieme. Dalla sindrome di Caporetto a una sindrome di Vittorio Veneto, punto interrogativo. Dunque, dai problemi lungamente irrisolti, legati alla parola cosa, Caporetto, mi chiedo se l'anniversario non abbia evidenziato, non stia evidenziando ancora di più in quest'anno, che dovrebbe tutto puntare sulla vittoria, una possibile, ma molto più strana, molto più bisognosa di esplicazione, sindrome della vittoria. Che si sia creata da subito una sindrome, cioè la difficoltà di maneggiare una sconfitta così grave, con centinaia di migliaia di sbandati, centinaia di migliaia di prigionieri, una sconfitta che poteva portare allo sfacelo del paese. Vabbè, che questo determini una crisi in quei 15 giorni a cavallo tra ottobre e novembre 17, terribile, è ovvio. Che gli interrogativi siano continuati nonostante la resistenza al Piave, perché la resistenza al Piave risolveva momentaneamente le dinamiche militari, e poi non momentaneamente, battaglia del Sottizio nel giugno 18, Vittorio Veneto nell'ottobre-novembre 18, risolte le dinamiche militari nel senso che non c'è la sconfitta ma c'è la vittoria. Sì, d'accordo, ma perché c'è stato Caporetto? Non è che la sindrome sia sparita, annullata dalla vittoria, perché? Perché la sconfitta militare era stata caricata, a torto a ragione, ma comunque era stata caricata, di tutta una sovradeterminazione psicologica, ideologica, politica, che portava a supporre che non di sconfitta militare grave si fosse trattato, ma di scollamento disgregativo tra le classi sociali, tra i ceti, tra i governanti e i governati. Molti cadono in testa, niente meno, con il suo famoso comunicato del 28 ottobre 17, dove dice hanno buttato volutamente le armi. Molti, cioè, della classe dirigente, avevano sospettato il popolo, diciamo, possiamo anche dire proletariato, i contadini soldati, gli operai che in fabbrica lavoravano per la guerra, di non essere interessati alla vittoria, ma di essere molto più interessati alla pace e forse, addirittura alla rivoluzione. Fare come la Russia, nei giorni stessi di Caporetto è in corso la rivoluzione bolscevica, la seconda delle due rivoluzioni, non quella democratico-liberale di Kerensky, che poteva andare benissimo all'intesa perché toglieva questo strano alleato che era la Russia zarista e prometteva di sostituirlo con un paese più simile all'Inghilterra e alla Francia. No, non era questo. Fare come la Russia nell'ottobre-novembre 17, a quel punto poteva voler dire il socialismo che non si accontenta di non aderire né sabotare come il Partito Socialista, ma pretende di fare dell'altro. Non era così. Ci è voluto un bel po' di tempo per capire che non era così. Intanto per un po' è stato come se lo fosse. Ecco, il nuovo libro, Oltre Caporetto, uscito quest'anno dalla Marsilio, è anche un libro di storia della storiografia, cioè è di storia del rapporto mio e di altri con la Prima Guerra Mondiale e con quel punto nevralgico della guerra che fu Caporetto, che alla mia generazione, allo stato nascente, poteva apparire come il vero spiraglio rivelatore da cui guardare al sopruso di aver imposto una minoranza forte, ma una minoranza, la guerra alla maggioranza. Questo fu a suo tempo il mio modo di guardare, non solo il mio, perché in fondo anche Protone d'esecuzione a cura di Forcella Monticone un anno dopo tematizza i tribunali militari come la chiave per capire, adesso però non devo parlarvi di questo, ma per dirvi come io avrei dovuto essere tra i più disponibili a continuare a diguazzare in Caporetto come il centro del mondo e l'ombelico della guerra. Non è così. Perché in fondo il richiamo dei fatti, io lo sento, lo avverto di più per contrasto negli ultimi decenni. Insomma, io me ne sono fatto una ragione fin dai venti di Caporetto. La rivoluzione non c'era, se non c'era, non c'era. Se non c'era, non c'era. Un sogno. Caporetto è un sogno. Ma un sogno può essere un brutto sogno o un bel sogno. Documenti alla mano, quello che io ho trovato è il brutto sogno. Caporetto come brutto sogno delle classi dirigenti che temono che il popolo stia facendo qualcosa di simile a una rivolta o addirittura una rivoluzione. Ma al brutto sogno degli uni non corrispondeva, dicono i documenti, il bel sogno, dal loro punto di vista, degli altri. Perché i rivoluzionari non c'erano. Non c'era un partito rivoluzionario. Allora, vabbè, puoi avere la crisi di passività, puoi avere la disgregazione, ma nel giro di poche settimane la classe dirigente tradizionale riprende in pugno le masse militari, che si lasciano riprendere in pugno quelli che non sono prigionieri o non sono sbandate nei campi per gli sbandati. Non sarà facile ricominciare, ma si ricomincia. Bene. Allora, traguardiamo dall'oggi a questi ultimi 4 anni che hanno a loro volta traguardato a 100 anni prima, anno per anno. Il titolo, mi pare, dalla sindrome di Caporetto a una possibile sindrome, cioè difficoltà del nostro rapporto con la vittoria. La vittoria ovviamente è questa. Come mai non suoniamo le trombe? Quante guerre abbiamo vinto? Dico, come mai sta difficoltà? Dove salta fuori? Vedete che anche qui l'oggetto ottobre, novembre, 18 si moltiplica in tutta una serie di oggetti storici da cogliere e da mettere a fuoco, che fanno sì che la vittoria non sia vissuta come tale. Provate a contare in queste settimane, in questi mesi di anniversario, quante volte la cosa è nominata come fine della guerra e quante volte è nominata come vittoria. Non c'è storia. Ora, è evidente che certe volte il contesto ce lo spiega, fine della guerra va bene per dire, per parlare a nome di tutti, anche degli sconfitti, per parlare a nome di tutti i paesi, d'accordo? Esiste una fattualità della fine della guerra, ma non è sempre così. Certe volte è perché c'è dell'imbarazzo a montare su un ippogrifo che ha in sé, sotto sotto, parrebbe agli occhi di non so di quanti, ma di non pochi, un credi nazionalista, se non addirittura un lontano sentore nazionalfascista. E se poi ci aggiungi il nobile ideale pacifista, che ovviamente oggi è prevalente, mescola aggiungi, mettici l'inutile strage, il Papa di allora, tutti gli ingredienti necessari, e allora capite perché Vittorio Veneto non è mai esistito. Che sia quello che hanno sempre detto gli austro-ungarici, è una coincidenza, ma una coincidenza che aiuta in questo atteggiamento imbarazzato. Certo, si può capire, allora, l'antologia che abbiamo fatto con Pozzato, perché tutti e due i libri a cui mi riferisco sono antologie, cioè sono costituiti da un lungo saggio introduttivo mio e da un'antologia di testi misti italiani e austro-ungarici, nel caso di Oltre Caporetto, austro-ungarico-tedeschi, nel caso di I Vinti di Vittorio Veneto. Dunque le soggettività di allora convocate in alcune decine di esemplari con le selezioni del caso, cioè bisognava voler scrivere, avere fatto un'esperienza, considerarla significativa, volerla scrivere, saperla scrivere, riuscire a stamparla, riuscire 100 anni dopo questo inedito in tedesco magari ad arrivare nelle mani di Pozzato, che è quasi sempre il traduttore di questi testi. Insomma, è una specie di corsa ad ostacoli che in qualche misura, sì, avrà a che fare anche con la casualità, come sempre nelle cose del mondo, ma in qualche modo è una selezione che garantisce anche di una qualche rappresentatività di queste centinaia o decine di testimoni. In fondo abbiamo sempre fatto così, no? Sempre scommettiamo sul fatto che un giornale così brutto 100 anni prima, il riferimento non è a un giornale specifico, diventi così necessario 100 anni dopo. Perché tutti i nostri giornaletti locali che sono così mediocri dal punto di vista della rappresentatività del presente, però passa un po' di tempo e gli storici, i laureandi, i dottorandi accorrono alle biblioteche a quell'unica copia, una delle pochissime copie sopravvissute, che comunque ti dicono qualche cosa di 100, di 150, di 200 anni prima. È così. Dopodiché bisogna esercitare la critica delle fonti, d'accordo, ma insomma, ecco, qualcosa di simile avviene anche con i diari e le memorie. Non c'è nessuna sicurezza che lo sguardo di un singolo tenente, di un singolo capitano, di un generale, ci dica quello che è veramente avvenuto in quel luogo e in quel tempo. Però per accumulo cerco di avvicinarmi e rientrare nel loro vissuto. Che cosa possiamo fare di diverso se siamo interessati non semplicemente a strumentalizzare il passato altrui ai fini del nostro presente, come per i più è bastevole, ma a cercare anche di capire che cosa sia veramente avvenuto. Ci avviciniamo, facciamo dei sondaggi. Allora il titolo dice subito l'intento, più che i fatti dell'anno 1918, una riflessione critica generale sul 2018, alla luce del quadriennio appena attraversato, che ha ripensato il quadriennio di 100 anni prima. Il centenario, mi pare, adesso schematizzo e riassumo, poi riprendo agli approfondimenti, ma ora voglio essere molto schematico, vi do 3 punti, 3 piani di discorso, li elenco proprio. Il centenario si è svolto su 3 piani, secondo me. Primo, la memoria. Un bagno collettivo nelle memorie. Il succedersi e rigenerarsi di un racconto che ha mostrato, in questo centenario, di non essersi esaurito. Primo. Secondo, la storia. Con il tentativo esplicito o implicito di addomesticare la memoria, alimentandone la storia, ma non sacrificando i fatti realmente avvenuti, cioè la storia, alle rielaborazioni e ai riusi politiche della memoria compresi. Terzo, la presa d'atto che anche lo storico intento delle sue intenzioni, come sono io, a ritrovare i fatti del 1914-1918, anche lo storico, e poi lui stesso dentro e parte del 2014-2018. Ovvietà? Non credo. Non se se ne ha lucida coscienza, non limitandosi semplicemente a lasciar fare, a fare così perché è ovvio comportarsi così. Non tanto dunque da tacere che volere o no, siamo tutti dentro una dialettica di, come la chiamano oggi, public history. In realtà siamo dentro un intreccio di progetti di, bisogna dirlo in inglese, capite come sarebbe diverso a dire storia pubblica. Dunque, non guardiamoci da dire storia pubblica, diciamo public history, ma insomma siamo capiti. Ecco, in realtà è una ridda, è una dialettica di progetti che hanno a che fare con la memoria, con un pizzico sì anche di storiografia, con molto giornalismo, con l'aneddotica e con tante politiche della memoria e con tantissima educazione civica, educazione valoriale. E d'altronde non è soprattutto la scuola, i vari ordini di scuola, i luoghi della trasmissione del passato? Non sarebbe un pochettino astratto pretendere sempre, in ogni scuola, in ogni classe, per ogni scolaresca, da ogni insegnante, un filologismo esasperato, rispettoso, assolutamente rispettoso dei fatti, e non altrettanto interessato anche ad esercitarsi sul piano del, al limite, schematizzando questo è bene e questo è male. Le conseguenze possono essere Gianni Cadorna è un assassino. Ecco, questo significa scadere un pochettino nel livello del discorso, anche se le librerie sono piene di libri di giornalisti che sono precisamente costruiti su questo. Tutto il risorgimento si risolve nella guerra al brigantaggio meridionale, e avanti così. Io credo che faccia parte dell'oggetto del discorso, perché fa parte del racconto che segue il risorgimento, se vogliamo riferirci. Mi capitava di ragionare in questi termini nel 2011, non è così lontano. La sorte ha voluto che abbiamo vissuto negli ultimissimi anni tutta una serie di grandi, importanti anniversari. È l'occasione di un ripasso universale della storia passata, un ripasso che corrisponde a esigenze molto diverse. E io mi rendo conto che è astratto, in fondo pedante da parte del professore di storia venire sempre a fare il professore quando è chiamato da un comune, da una scuola, eccetera, richiamando ai fatti veri. Perché in fondo se non ci fosse un bisogno dell'oggi, un bisogno del presente, tutti si infischierebbero dei fatti veri del passato. E anche il mestiere dello storico non avrebbe fondamento. Sparirebbero le carte di storia. No, è esattamente quello che è avvenuto, perché nelle università i dipartimenti di storia non ci sono più, il mio grande dipartimento veneziano non c'è più. C'è il dipartimento di studi umanistici, cioè c'è la facoltà di lettere, con altro nome, c'è la vecchia facoltà di lettere, c'è tutto. Perché il bisogno di storia c'è poco, e quindi la rispettabilità della disciplina storiografica è messa in dubbio, in nome del presentismo naturalmente, in nome dei pregi, dei valori del presente. Figurarsi se non è messo in dubbio il passato, diciamo così, l'insè del passato, l'oggettività dei fatti storici, quando questo passato si trova ad essere una guerra, che orrore! Quanto sangue, sì, raccolta. Ma quelli l'hanno fatto lo stesso. Molti perché la volevano fare, moltissimi altri che non l'avrebbero voluto fare l'hanno fatta lo stesso. E un bel po' di quelli che non volevano si sono sottratti. Chi con la diserzione, dandosi prigionieri, l'automutilazione, le rivolte, gli ammutinamenti, la rivoluzione. Ho capito. Ma non c'è stato solo questo. Non ci sono stati soltanto i folli. Altra soluzione per uscire dalla guerra in via individuale. E quando i folli si moltiplicano, come certamente si moltiplicano, si sono moltiplicati in tempo di guerra, ecco che la via individuale diventa una via sociale. Ho capito, d'accordo. Ma vogliamo fare la storia anche di quelli che la guerra l'hanno fatta e non solo scampata? Io credo che lo storico debba riuscire a tematizzare l'intero e non le singole parti. Non sono in utilissima compagnia, perché sul finire del secolo scorso molti colleghi si sono ritagliati ciascuno un suo grande tema, intendiamoci bene. Non è che i prigionieri non sia un grande tema, non è che i folli non sia un grande tema, o le vedove, o gli orfani, o i morti, o i caduti, o le tombe, o gli ossari, grandissimi temi, grandissimi temi. E se in precedenza non li avevamo tematizzati e studiati abbastanza, per esempio per i prigionieri è stato certamente così. Fu uno sbaglio grave, perché la cifra globale dei caduti, dei morti italiani, l'abbiamo vista oscillare per tanto tempo tra 500.000 e 600.000, perché c'erano 100.000 morti in prigionia, di cui si è presa cura la collega Giovanna Procacci. Allora, io sono tra gli storici, assieme a Rochat, abbiamo fatto quel libro per questo, interessato a leggere la Procacci, prendere i suoi prigionieri e metterli dentro una sintesi globale. Così i folli di Bruna Bianchi e i mutilati e tutti gli altri. Non si può fare la guerra complessiva se non recuperiamo tutte queste tematiche che sono emerse in questi decenni, per una sensibilità che evidentemente è cresciuta. Ma io credo che sia metodologicamente errato e produca risultati parziali chiudersi ciascuno nel proprio specialismo, anche quando lo specialismo corrisponda a grandissimi numeri, come è certamente il caso dei prigionieri, ma anche dei morti, ma anche dei mutilati, eccetera, eccetera. Insomma, è un segno dei tempi il fatto che il Mulino, che è l'editore attuale, abbia mandato in quinta edizione il nostro libro, mio di Rochat, dell'anno 2000, è una ristampa, quello è. Ogni tanto ci aggiungiamo un'avvertenza per l'uso, una prefazione, ma faccio sempre il mito della Grande Guerra. Il mito della Grande Guerra viene ristampato dall'anno 1970. Sono passati tanti anni e in diverse edizioni io ci ho aggiunto un'avvertenza, una prefazione, una postfazione, una ricontestualizzazione. Ma il libro, visto che me lo chiedevano, era considerato vivo, quello è. Bene, stavo dicendo, com'è che questa sintesi, l'editore, la Repubblica, 18 anni dopo la sua prima uscita, e qualcuno non si è provato a farne un'altra? Perché la sintesi non interessa, perché non interessa il quadro generale, perché la storia è svilita persino agli occhi degli storici, figurarsi agli occhi dei non storici. Il quadro, no? Sembra pazzesco permettersi di valutare, riepilogare, oggettivare, mettetevi tutte le virgolette che vi pare su questo oggettivare, ma insomma tentare di arrivare, non è questa la nostra deontologia, non dovrebbe essere questa. Lo sappiamo che i giornalisti, nella maggior parte dei casi, se lavorano quotidiano, non hanno il tempo di accertare i fatti sul filo delle ore. Ho capito, ma desidero che sia il loro traguardo accertarli, la loro deontologia. Così sappiamo, gli storici sanno bene che ogni generazione, ogni periodo, ogni spazio-tempo ripenserà gli stessi documenti o ne troverà di nuovi. Va bene. però la nostra ambizione non può non essere quella di leggere il passato per i nostri contemporanei alla luce della contemporaneità, certo, perché non possiamo fare diversamente. Anch'io faccio parte della dialettica attuale, io e i miei colleghi, però io voglio sapere perché gli interventisti erano interventisti, voglio sapere perché i neutralisti, che erano di più, hanno perso, perché Giolitti, che aveva la maggioranza in Parlamento, ha perso, e Salandra e Sonnino, che avevano la minoranza, hanno vinto. Dici poco, a termini di statuto, vabbè, d'accordo, lo statuto albertino effettivamente riservava al capo dello Stato una parte amplissima della politica estera e della politica di guerra, quindi non sottovalutiamo anche l'aspetto giuridico della cosa. Dopodiché, certo, questo tipo di liberalismo con uno statuto vecchiotto, già quando nasce a metà 800, se lo vagliamo alla luce della democrazia, fa acqua. Ma possiamo, dobbiamo vagliarlo? Da giovani lo facevamo. E dicevamo, vabbè, gli avete dato il voto nel 12, li avete fatti votare per la prima volta, almeno gli uomini, nel 13. Però sono 50 anni che li chiamate a fare i militari. E non è il massimo, dal punto di vista storico, della cittadinanza, mettergli il fucile in mano? Che cosa vi garantisce che non avvenga quello che Ottolenghi, il personaggio di un anno sull'altipiano e di Uomini contro, invoca? Che cosa garantisce che i fucili non vengano voltati? E Ottolenghi invoca sempre lui, non solo i fucili, ma anche le mitragliatrici, in direzione di Roma e non di Vienna? Lo garantisce la passività, la rassegnazione, lo dice padre Gemelli, ne è convinto Cadorna. Caporetto suonava smentita. Non a tutti, ma a un bel po'. Bissolati, il socialdemocratico interventista, dice: è uno sciopero militare. Non lo era, ma già sciopero almeno di rivolta, è rivolta, io dicevo forse una rivolta abortita nei limiti di Caporetto, comunque rivolta, per giunta abortita, era meno di rivoluzione, era meno di fare come la Russia, forse era solo un tutti a casa. Ecco, questo tutti a casa, che a me pareva troppo poco, nel mio libro giovanile, oggi ai più va benissimo. E questo è il punto. È per questo che c'è la sindrome di Vittorio Veneto, perché il tutti a casa sembra fisiologico, normale, giusto, umano. Ma come mai sono diventati tutti anarchici? Sono presenti molti anarchici qui. Non è questione di anarchia, cent'anni fa. Ma anche gli anarchici mica tutti erano stati contro la guerra, se vogliamo andare a vedere con l'anternino. Vabbè, molti. No. Allora sono diventati tutti fervidi, rispettosi nei confronti del quinto comandamento, non uccidere. Te lo saluto il quinto comandamento quando arriva una guerra e i vescovi e i parroci cominciano subito a benedirla. Equamente da una parte e dall'altra del confine, questo sì, i Te Deum non si negano a nessuno. Questa fu la realtà del 14-18. Il passaggio dunque in Italia dal clerico intransigentismo al clerico moderatismo, la Chiesa che si fa amica dello Stato dopo 50 anni di ostilità. Ecco, oggi la rilettura 100 anni dopo invece potenzia la famosa espressione di Papa Benedetto il 1 agosto del 17, l'inutile strage. Questa frase sfuggita ai documenti diplomatici che doveva rimanere segreta, e d'improvviso viene lievitata a vera interprete di quello che pensavano tutti i cattolici, tutti i parroci, tutti i vescovi, il Papa, gli italiani, perché gli italiani non possono dirsi cristiani, eccetera, eccetera, eccetera. Balle, balle, dal punto di vista dei fatti storici di allora, ma sentito come vero oggi. E noi siamo dentro questo oggi, che la pace appare naturale, tant'è che anche le guerre si chiamano missioni di pace. Il lessico è importante, il lessico è importante. Un attentato è un assassino oppure no? è un assassino, se lo fa principe, se lo fa oberda, dipende dalla generazione. Mazzini era un terrorista oppure no? Non c'è più Spadolini che ci vieti di pensarlo. Ma nella storia di ogni paese in fase costituente le armi utilizzate politicamente e militarmente non hanno mai escluso la violenza dell'uomo sull'uomo. E poi che razza di consolazione è sfogarsi a dire assassinio quello di Sarajevo quando sta per cominciare niente meno che la prima guerra mondiale? Allora che cos'è? Che misura di scala possiamo utilizzare che sia all'altezza dell'evento? Tutto questo fa parte della storia del 14-18 o fa parte dell'indotto del 14-18? È indotto. Mi sembra importante sapere, mantenere un rapporto lucido con l'indotto. Sono tematiche straordinariamente interessanti, sono giusti interrogativi. Io non voglio dare addosso l'educazione civica. Io ho insegnato per anni italiano e storia nelle scuole. So che si pone il problema. Diversamente a seconda dell'età degli scolari a cui si deve comunicare l'oggetto storico. E quindi io mi rendo conto di poter pretendere diversi gradi di filologia fattuale e oggettiva per i diversi pubblici. Adesso per esempio, adesso facciamo una parentesi, le vostre facce sono ancora abbastanza rassicuranti, ma insomma, tanto per facilitare la cosa. Dicevo prima a Biguzzi che posso scrivere tutti i libri che mi pare per decenni e pochissimi ci badano. Oddio, vengono ristampati, ma siamo sempre sull'ordine di alcune migliaia di persone. Una comparsata alla storia. Basta questo. A colpi di 3-4 a sera, professore, posso avere l'onore di stringere la mano? Lei non mi conosce, ma si dia una calmata, che cos'è successo? L'ho vista la storia. Perché non legge oltre Caporetto, che è molto più bello, glielo posso garantire. Legga almeno il preambolo, è una delle mie cose migliori, così ve l'ho detto, io la penso così. Sì, perché così. Allora, a questo punto si può andare avanti indefinitamente. Per esempio, se volete, posso in maniera molto più tradizionale raccontarvi in sintesi, in estrema sintesi, come mai da Caporetto si è arrivati a Vittorio Veneto. Oppure, tagliamo corto, non parliamo più di Caporetto, ignoriamo anche la battaglia del Solstizio, diciamo qualche cosa stando in ottobre, novembre, 18, volete qualcosa di fattuale, visto che ho continuato a dire viva i fatti, e poi in realtà anch'io sono partito come sempre per interpretazioni. Ma io volevo riservarmi il diritto di stare tra i soggetti, soggettivismo, le più alate ideologie, la letteratura, la dialistica, cosa mia, da sempre. Non è stato raggiunto da troppa gente e allora ho dovuto fare la mossa del cavallo e dire probabilmente un bagno di positivismo non ci farebbe male. Qualche data, mi pento anch'io di certe cose che ho fatto come insegnante a scuola. Riconosco di avere per qualche trimestre sostituito la Divina Commedia con i giornali del giorno, terrificante, però l'ho fatto. Devo dire che questa stessa classe 50 anni dopo mi ha chiamato a cena, quindi forse a me mi è successo spesso, una classe di un tecnico industriale, non di un liceo classico, Dunque forse aveva funzionato un pochettino anche il quotidiano, però Dante non lo recupera nessuno, non ho voluto sondare se questi periti o ingegneri si erano portati il Dantino in giro, che io consigliavo sempre, dicevo questo va bene anche in carcere, perché tra le cose che dicevo allora era anche questo, nella vita media, se tanto mi dà tanto, più o meno a tutti può capitare di finire in carcere, carcere politico naturalmente, e allora è bene avere un Dantino, che con il Dantino, io avevo il Dantino di famiglia, anche se non credo fosse mai servito in carcere, però non lo escludo, cioè ci sono due possibilità, e vabbè, allora, niente Caporetto, niente battaglia di solstizio, Diaz è lì che dice siamo forti, ma nella primavera del 19 saremo fortissimi, e Diaz non vorrebbe fare, pensate, Diaz non vorrebbe fare quella che poi prende il nome di battaglia di Vittorio Veneto, vuole continuare a riorganizzare per l'offensiva l'esercito. Per fortuna Diaz non è Cadorna e colloquia con i politici, questa è la ragione fondamentale della loro diversità, non è che Diaz sia più bravo, Diaz è diverso. Cadorna non ammetteva interferenze dei politici, ma quella era la guerra totale, era una guerra pregna di politica, di economia, basata sulla coscrizione obbligatoria, non poteva farla lui con i suoi coetanei di Torino, di Modena e della scuola di guerra, che avevano fatto tutta cadere, c'erano milioni di immobilitati, bisognava gestire quelli. E per lui non esiste il morale delle truppe, per Diaz sì. E quindi uno dei coefficienti della ripresa è che adesso viene preso in considerazione il morale delle truppe, e naturalmente anche il morale dei civili. E come lo tieni su il morale? Con la propaganda? Con la propaganda, certo, con i giornali, sì. E con la propaganda contemporaneamente, e non è male questo, chi è che li fa i giornali? Li fanno gli scrittori, li fanno i pittori, li fanno gli illustratori, li fanno i piccoli borghesi intellettuali, avvocati, professori, notai, che si erano sentiti sprecati tra il 15 e il 17. Alcuni di loro sapevano benissimo riconvertirsi, hanno preso la medaglia d'oro o quello che era, per carità. Ma molti, lo sappiamo, specie se erano scrittori e tenevano un diario, lo sappiamo le loro nevrosi, perché esistono anche le nevrosi individuali, a sentirsi sprecati, anche perché avevano fatto le riviste del primo Novecento a 20-25 anni, adesso hanno passato i 30, non li mandano in prima linea, ma loro hanno gridato viva la guerra, i migliori tra loro si vergognano, giusto, si vergognano, ma è tecnicamente corretto che non li mandino proprio in prima linea. Poi tra l'altro Cadorna non ama gli interventisti volontari, i politicizzati, per cui... E allora gli inventano luoghi di rifugio, diciamo così, ma dai loro diari, dalla loro corrispondenza sappiamo che mordevano il freno. Tra Caporetto e Vittorio Veneto, ecco finalmente qualche cosa di socialmente utile. Il servizio P. P come propaganda, P come psicologia, i giornali. La tradotta, la ghirba, l'astico, il signor sì, sono decine e decine, alcuni bellissimi, pittori e scrittori come Soffici, come Sironi, come De Chirico, i migliori illustratori, tutta la macchina del Corriere della Sera, del Corriere di Piccolo, Domenica, il Corriere della Lettura, sempre Corriere della Sera, sempre Albertini, tutti mobilitati, tutti al Comando Supremo, Ugo Ietti, giornalista del Corriere, capeggia la propaganda al Comando Supremo. Borgese, scrittore, autore di Roubaix, scrive, lo dice lui, 400 articoli sul Corriere di politica estera, soprattutto in quei 4 anni. Ed è lui che imposta, consulente Gaetano Salvemini, che non è al Corriere, la nuova politica estera di amicizia con gli slavi. Già, però Albertini non rinuncia mica a mettere in prima pagina Gabriele D'Annunzio, che continua a portare avanti l'inimicizia con gli slavi e l'idea dei nazionalisti che l'Adriatico sia il Golfo di Venezia. E qui comincia già il primo dopoguerra, comincia già la faccenda dei rinunciatari contro Bissolati, contro Borghese. Sono stati così utili a democratizzare la guerra tra il 17 e il 18 e prima ancora l'interventismo democratico. La guerra per Trento e Trieste. Sì. E la guerra di Bolzano? Dov'è la guerra di Bolzano? È la guerra dei nazionalisti. Ma i nazionalisti c'erano nella miscela frontista del 14-15. E gli interventisti prevalgono perché non sono soltanto gli interventisti democratici mazziniani, garibaldini, che ci credono, nella quarta guerra di indipendenza nazionale in Trento-Trieste e anche nella libertà dei popoli, tant'è che i nipoti di Garibaldi vanno a combattere in Francia e due muoiono. No, sono cose serie, capite? Se uno fa il cinico e dice avete preso il Tirolo, dice è vero, e siccome non lo si dice abbastanza va detto. Però dire che ci siano stati solo gli interventisti nazionalisti e non quelli democratici non è vero, e c'è uno slittamento progressivo che culmina poi nel 19 e fa sì che diventino presto quasi fuori legge gli interventisti democratici che vogliono essere amici della Jugoslavia nascente invece che nemici. Ma Vittorio Veneto c'era stato proprio ed anche sulla base di quella politica che noi possiamo riassumere nel motto di Gaetano Salvemini, l'ex socialista radicale e democratico per tutta la vita, che aveva parlato della città di una delenda Cartago, dove Cartago era Vienna. La Vienna dell'impero asburgico, non l'Austria del dopoguerra, il piccolo paese di pochi milioni di uomini, ma questo che appariva un dinosauro sopravvissuto alla morte dei dinosauri, uno stato sovranazionale, sopravvissuto al 1848, quando il 48 manda via da Vienna Metternich addirittura, cioè l'uomo simbolo. Che se noi vediamo le cose dal punto di vista del risorgimento italiano, allora non riusciamo a capire perché il governatore di Venezia, dai suoi uffici nelle procuratie nuove, guardi giù la rivoluzione capeggiata da Manini in piazza San Marco. E perché non sparano? Certo, si rifanno poco dopo perché l'assedio di Venezia c'è, e il 48 di Venezia, uno strano 48 che dura 17 mesi, fino all'agosto del 49. Gli austriaci sparano, però il fatto è che il 48 c'è contemporaneamente anche nell'impero, e i più 48eschi sono gli ungheresi, e non per niente pochi anni dopo l'impero diventa l'impero austro-ungarico. Si ricomprano, o meglio, non si comprano tutti gli ungheresi, si comprano l'aristocrazia, si comprano i magnati. Allora, dal libro mio di Pozzato viene fuori la rabbia, il rancore, oltre che la sorpresa, degli austriaci, che a questo punto si capisce chi diavolo, chi sono, ma chi sono gli austriaci? Sono quelli che parlano tedesco e che abitano a Vienna, a Graz, a Innsbruck, a Salisburgo e non molto altro. Allora la rabbia contro gli ungheresi che li mollano, scoprendo l'Ungheria, ma anche gli sloveni scoprono di essere sloveni, e anche i croati scoprono di essere croati, e poi ci sono i ruteni, i rumeni, i polacchi, e ci sono i trentini e i giuliani, cioè ci sono gli italiani. Allora, vedendo le cose da un punto di vista internazionale, vediamo che la chiave risorgimentale italiana, il Mazzini e Garibaldi nostro, gli altri non hanno un Mazzini e un Garibaldi, buon per noi, però serpeggiano spiriti analoghi, dove più, dove meno, naturalmente, già alla metà dell'Ottocento, e poi ci sono le braci sotto le ceneri, e l'impero plurinazionale ancora li comprime, riesce a tenerli sotto, c'è un equilibrio. Cosa è meglio? Ma noi dobbiamo, voi dovete immaginare, moltiplichiamo per milioni di identità singole questi interrogativi su chi chi sono io? Sono un austriaco. Cosa vuol dire essere austriaco nel 1914 e poi nel 15, nel 16, eccetera, eccetera? Certo, non è la stessa cosa. Viene sempre più su, affiora sempre di più la possibilità di essere invece sloveno, croato, eccetera, eccetera, eccetera. Circa un mese prima di Caporetto c'era stata la possibilità di una Caporetto a rovescio, perché in Val Sugana, in prima linea, un battaglione composto di slavi aveva un ufficiale Pinco che coltiva in se stesso il suo essere, non sentirsi più asburgico, non sentirsi austriaco, sentirsi per la libertà del proprio popolo. Leggendo i suoi 9 volumi che sono stati riassunti in un volumone enorme qualche anno fa, tradotto in italiano, ma lui ne aveva scritti ben 9, si vede che anche la sua identità è relativamente negoziabile. Perché i serbi cosa vogliono fare? Dico ancora sul finire della guerra, quando la guerra c'è ancora. Un regno di Serbia esiste, tant'è che è all'inizio dello scatenamento della guerra. Potrebbe ingrandirsi, e allora la Serbia è il loro Piemonte, praticamente. Cioè, attorno a uno Stato che esiste già, una serie di spinte volontaristiche si aggiungono e ingrandiscono quello Stato. Però potrebbe esserci invece una soluzione diversa. Una soluzione diversa stava forse maturando all'interno dello stesso impero asburgico, e può darsi che quell'attentato di Sarajevo l'abbia bloccata. Poteva diventare, invece che binario, ternario quell'impero, cioè dare un po' più di spazio agli slavi, lasciando sempre più in basso gli italiani, che erano la nazionalità numericamente meno significativa, però avevano Trieste. Trento non se la filava nessuno, ma Trieste è una delle più grandi città ed è il porto dell'impero. Mollare Trieste, mai no. Ecco, la propaganda italiana del 17 e del 18, in gran parte incentrata sugli uomini del Corriere della Sera. Tende a trasformare la politica estera di Sonnino. La contraddizione è che Sidri Sonnino rimane ministro degli esteri, mentre cambia in parte la politica estera. Sonnino è ministro degli esteri in tutti e tre i governi di guerra ed è un liberale conservatore. Poteva essere lui presidente del Consiglio invece che Sarandra, ma i suoi tentativi in età giolittiana non erano andati bene, quindi forse è stato lui stesso a dire al re: prendi Sarandra. Ma insomma, l'uomo forte è Sonnino, non è Sarandra, men che meno Boselli. Diventato Presidente del Consiglio perché era il decano. Pensate che grande ragione per diventare Presidente del Consiglio. Ma ce ne possono essere di peggiori. Orlando, Ministro della Giustizia prima, poi Ministro dell'Interno, diventa Presidente del Consiglio. Un po' tremebondo anche lui, ma insomma comunque non un Boselli e neanche un Sarandra. Qualche cosa di più. Però Sonnino, però Cadorna, quelli sono gli uomini di carattere. E sono anche due uomini di destra, di vecchia destra. Questa vecchia destra deve dimostrare, e in fondo lo sta dimostrando, anche a Venezia lo dimostra, in quei decenni, di poter andare d'accordo con la nuova destra incipiente. Qual è? Sono i nazionalisti. A Venezia, per far fuori la giunta di centrosinistra negli anni 90, il patriarca aveva mobilitato la borghesia conservatrice, aveva sospeso il non expedit, aveva chiamato alle urne i cattolici per mandar via Selvatico, il commediografo che era sindaco alla testa di una giunta, noi potremmo dire di centro-sinistra, progressista, è l'inventore della biennale, quindi qualcosa di lui rimane. E al suo posto va Filippo Grimani. Grimani. Una giunta che durerà più di 20 anni, fino al primo dopoguerra, vecchia destra. Però chi è il capo dei nazionalisti veneziani? Piero Foscari. e a Venezia prende casa Gabriele D'Annunzio, rianimatore degli stereotipi della venezianità. Se è vero che dove c'è una colonna romana lì arrivò Roma, quindi lì può e deve tornare l'Italia, dove c'è un rione di San Marco è arrivato a Venezia, dobbiamo tornare a noi, quindi tutto l'Adriatico, Parionio, Egeo, chi più ne ha più ne metta, l'impero. Cosa c'entra questo con la propaganda di Salvemini, di Oietti, di Borghese e del Corriere della Sera? Nulla. Ma il Corriere della Sera ha sia Borghese che D'Annunzio. Allora la duplicità del 19 c'è già nel Corriere della Sera. Perché insisto su Corriere? Perché Corriere è il partito liberale. Non c'è un partito liberale all'epoca. Il partito che c'è è quello socialista. C'è il piccolo partito repubblicano e basta, perché i cattolici non hanno ancora un partito, ci sarà dal 19. C'è l'Azione Cattolica, ci sono i preti, ma non c'è un partito. C'è il partito socialista, il partito liberale non c'è. Ci sono i leader e attorno ai leader le clientele. C'è Giolitti, c'è Sonnino, c'è Salandra, ci sono i loro prefetti, soprattutto c'è Giolitti. E allora il Corriere della Sera, Luigi Albertini è coproprietario ed è direttore, ed è senatore. Qualcheduno dei suoi dice, ma perché non la fanno ministro degli esteri? E lei il ministro degli esteri. Era vero, ma in certo senso ce ne sono due, e Sonnino continua ad esserci. Ed è Sonnino che ha portato al ministro, al patto di Londra firmato il 26 aprile. Ed è lì che Fiume non c'è. È vero, vedete tutte le mine vaganti pronte per il 19 e 20. Fiume. La maggioranza dei fiumani, come la maggioranza dei triestini, si sente italiana. Non c'erano solo loro, né a Trieste né a Fiume, ma comunque col criterio della maggioranza potremmo anche dire, vabbè, è l'autodeterminazione dei popoli, quindi è il presidente degli Stati Uniti Wilson, eccetera. Però il ministro degli esteri aveva firmato un'altra cosa, basato sulla diplomazia segreta, come tutti, non ha mica fatto una cosa speciale Sonnino Popolo, aveva fatto quello che si faceva nel 14-15, diplomazia segreta, cercando di spuntare per l'Italia il massimo possibile. Doppi negoziati? Ebbene sì, doppi negoziati. Ma era dall'82 che l'Italia faceva parte del triplice. Non era mica semplice passare d'un tratto dalla triplice alleanza all'intesa. Quindi le trattative ci sono così. Concludo. L'impero asburgico si disintegra per molte ragioni, perché micce erano già accese fin dall'Ottocento, non solo per la propaganda italiana, ma certo la propaganda italiana ha lavorato in quel senso. E allora Vittorio Veneto che cos'è? Vittorio Veneto è un grande scontro militare dentro un grande processo politico. E beh, che cosa avevate preteso che fosse un anno prima Caporetto se non una sconfitta militare che rivelava una situazione politica? Perché il criterio che va bene per Caporetto d'improvviso non deve andare bene a rovescio per Vittorio Veneto? Naturalmente qui non sono a Vittorio Veneto, dico, in ballo le classi sociali, sono in ballo le nazioni, i popoli. La frattura che poteva essere temuta, ma non avviene, per linea di classe, nell'ottobre-novembre del 17 in Italia, avviene, non solo viene temuta, ma avviene di fatto per linee prevalentemente nazionali. Dico prevalentemente perché in realtà nel 18 e 19 non è che manchino le rivoluzioni sociali e di sinistra nei popoli vinti e non solo. La rivoluzione in senso sociale, tipo come la Russia, si intreccia e si mescola alla rivoluzione di tipo risorgimentale per la nascita e l'affermazione dello Stato nazionale. In conclusione, non c'è nessuna ragione di vergognarsi di avere vinto. Se lo facciamo è per un insulso pacifismo che non sa distinguere le situazioni diverse. Le guerre non si fanno se si ha la forza di impedirle. Ma se non si ha la forza di impedirle, è meglio vincere che perdere.